redigio.it e la storia continua.
La velocità dei viaggi nel Medioevo. Ma a quale velocità viaggiava la gente nel Medioevo? Basta dare un'occhiata ai valori estremi per convincersi che non è facile calcolare una media. L'efficiente servizio di corrieri e staffette nel regno mongolo copriva la distanza di 375 km in 24 ore. La posta statale romana, il cursus publicus, arrivava solo a 355 km. C'erano però anche gli storpi che si trascinavano avanti pochi centimetri alla volta, aiutandosi con degli sgabellini che servivano a non scorticarsi le mani sulla strada. I miracoli di Santa Elisabetta, che costituiscono una fonte preziosa anche per la storia dei viaggi, narrano di uno storpio di 21 anni, il quale nel 1232, in 5 settimane, trascinò il proprio corpo paralizzato da Grünberg nell'Asia fino a Marburg, a 28 km di distanza in linea d'aria e circa 35 km di strada. La velocità dei viaggi medievali andavano quindi da 1 a più di 100 km al giorno. La maggior parte delle persone fino al XIX secolo viaggiò a piedi, camminando a una velocità di 4 o anche 6 km all'ora, e potevano percorrere dai 30 ai 40 km al giorno. A cavallo si poteva raggiungere 50-60 km in un giorno. Questi dati però non vanno generalizzati, come si può spiegare con un esempio. Ai 1200 km in linea d'aria tra Ildensheim a Roma dovevano corrispondere nel Medioevo come minimo a 1500 km di strada. Dividendo questa distanza per 30 o per 50, ossia le prestazioni giornaliere più basse dei pedoni e dei cavalieri, si ottiene rispettivamente 50 e 30 giorni. I viandanti che a piedi riuscivano a fare 1500 chilometri in 7 settimane, dovevano essere ben pochi. E Bernardo di Ildensheim, che sicuramente aveva a disposizione buoni cavalli, impiegò più di 2 mesi all'andata, quindi dal 2 novembre del 1000 al 4 gennaio del 1001, passando per Trento. È un po' meno di 2 mesi al ritorno, dal 16 febbraio al 10 aprile del 1001, passando per San Maurice nella valle superiore del Rodano. Rubruk, al ritorno della sua missione dal Gran Khan dei Mongoli, fu molto più veloce. Dal campo sul Karakorum fino al Medio Volga egli impiegò circa 10 settimane, quindi dal 9 luglio al 16 settembre, 4.000 chilometri circa in linea d'aria, viaggiando quindi a una media di quasi 60 km al giorno. L'affermazione di Rubruk, secondo cui egli avrebbe percorso ogni giorno a cavallo una distanza pari a quella tra Parigi e Orléans, 110 km in linea d'aria, sembra quindi essere del tutto inverosimile. Il calcolo della media non corrisponde però alla realtà, perché non considera né i giorni di riposo, volontari o comandati, né le soste più lunghe, di cui sempre si parla nei racconti di viaggio. Uomini e animali hanno bisogno di riposo, ma c'è anche chi desidera godere dell'ospitalità dei parenti, chi vuole visitare le chiese e venerare le reliquie locali, chi vuole assistere a una fiera o prendere contatti con i colleghi d'affari. Altri ancora vengono trattenuti da una malattia, dalla piena, dalla neve, dai gabellieri malvagi. Viene loro rubato il cavallo, litigano con l'oste, il traghetto con la picco. Progettare realisticamente un viaggio, sia in montagna sia soprattutto in mare, significa mettere in conto i ritardi. Percorrere giornalmente 4 o 5 chilometri in alta montagna, tenendo conto delle condizioni del tempo, della stagione e della propria costituzione fisica, poteva essere già una prestazione considerevole. Per il tratto da Coira a Bellinzona, circa 80 km in linea d'aria, attraverso il passo del San Bernardino, si dovevano calcolare come minimo dai 4 ai 6 giorni. Ancora nella prima metà del XIX secolo, un'elegante carrozza da viaggio impiegava una settimana a percorrere il tratto da Innsbruck a Bregenz, attraverso il passo di Alberg, 130 km in linea d'aria. Per il viaggiatore di terra, 30 km al giorno rappresentavano una buona media. Anche chi andava a cavallo riusciva a percorrere più di 300 km in 10 giorni solo se cambiava i cavalli durante il tragitto e se rinunciava per 4 o anche 6 giorni di fila a prendersi un giorno di riposo. Soltanto a partire dal XVIII secolo i ceti superiori e in misura sempre maggiore anche i ceti medi poterono viaggiare più velocemente grazie al miglioramento delle strade, all'istituzione delle stazioni di posta per il cambio dei cavalli e all'impiego di carrozze da viaggio abbastanza comode. Solo l'avvento della motorizzazione dei secoli XIX e XX apportò un radicale mutamento della circolazione. Nella navigazione i ritardi erano assolutamente imprevedibili. Spesso dovevano trascorrere giorni di incessanti preghiere prima che soffiasse il vento propizio. Nel 1249 Luigi il Santo impiegò 23 giorni interi a percorrere la rotta fra Cipro e Damietta, 400 km, invece dei soliti 3 giorni. Marco Polo fu costretto, dal maltempo, a una sosta obbligata di 5 mesi a Sumatra. Benché il calcolo della media giornaliera risulti problematico, anche a causa della diversa durata del giorno in estate e in inverno, esistevano comunque alcuni dati suffragati dall'esperienza, in base ai quali le autorità laiche ed ecclesiastiche, le persone e le corporazioni che dovevano spesso inviare messaggi urgenti potevano regolarsi. La media, relativamente bassa nei viaggi marittimi, si spiega innanzitutto col fatto che le navi tenevano di rado la rotta ideale. Lungo il tragitto si scendeva spesse volte a terra. Da Lubecca a Bergen la durata della sola navigazione era di 9 giorni. Ma il viaggio durava complessivamente dalle 3 alle 4 settimane. Con il vento favorevole, navigando giorno e notte, si potevano percorrere in una settimana fino a 1400 km da Lisbona alle Isole Canarie. La nave di Gokstad, ricostruita sul modello vichingo, con la quale nel 1893 si fece la trasversata dell'Atlantico, aveva una vela e 28 rematori su un equipaggio di 60 uomini. Essa salpò da Bergen il 30 aprile e giunse a Newfoundland il 27 maggio. I norvegesi conoscevano bene i venti e le correnti e possedevano strumenti moderni e carte nautiche. Ma ciò nonostante, essi riuscirono a percorrere questo tratto di circa 4200 km con una media di soli 150 chilometri giornalieri. Nel XII secolo, Ibn Jobair, un viaggiatore arabo, impiegò 30 giorni da Creuta ad Alessandria. Lungo il tragitto, la sua nave fece rotta verso le Baleari, la Sardegna, la Sicilia e Creta, circa 3.800 chilometri. Il viaggio di ritorno non fu propizio. A causa del maltempo, la nave impiegò 50 giorni solo per andare da Acri a Messina, 2.000 chilometri. Jobair riferisce che i passeggeri soffrirono molto la fame. I più previdenti fra loro avevano portato con sé provviste per 30 giorni, altri per 20 o tutta più per 15 giorni. Chi aveva fatto scorta per 20 giorni calcolava quindi di percorrere 100 km al giorno. Chi si era rifornito per 15 giorni supponeva di farne addirittura 130. Il viaggio descritto da Jobair durò quindi per un lungo tratto ben tre volte più di quanto gli ottimisti si aspettassero. E questo resoconto corrisponde ai dati basati sull'esperienza tramandati dalle città marinare italiane. Da Venezia a Candia, Creta, circa 1600 chilometri, ci volevano, col vento particolarmente propizio, 18 giorni, in estate di norma dai 23-30, d'inverno dai 45-60 giorni. Per andare da Genova a Acri si calcolava un mese, 2.800 chilometri, e nell'Oceano Indiano il viaggio da Mascate a Quilon nell'India sud-occidentale, dovevano richiedere in condizioni di vento relativamente favorevoli un mese, 2.500 chilometri, corrispondenti a circa 80 chilometri al giorno. L'aumento della velocità dei viaggi nel tardo Medioevo fu determinato da molteplici cause. L'allevamento di cavalli più capaci, l'istituzione di stazioni di posta per il cambio dei cavalli, la costruzione di strade e di ponti, l'uso regolare dei traghetti, servizi migliori di assistenza per uomini e cavalli lungo il percorso, la costruzione di navi più veloci e più comode. E se nella prima metà del XV secolo un corriere espresso da Roma a Firenze, 230 km in linea d'aria, impiegava ancora 5-6 giorni, nella seconda metà del XVI secolo esso impiegava un giorno soltanto. Corrieri espressi straordinari dovettero percorrere in questo periodo dai 250 ai 300 km al giorno. In questo modo l'Occidente recuperò lo svantaggio dei secoli rispetto ai regni asiatici. Resta da chiedersi se non ci fossero altri metodi meno dispendiosi o forse più rapidi per trasmettere le notizie. Widukindo di Corvée, nella sua storia dei Sassoni, racconta che gli Ungari, durante le loro scorrerie in Germania, comunicavano secondo il loro uso, mediante segnali di fumo. Dunque, nel X secolo, nell'impero, questo sistema di trasmissione delle informazioni era assai poco noto. Secondo Marco Polo, i pirati nell'Oceano Indiano facevano segnali di fumo da nave a nave per avvertire della presenza di un bottino. Durante il suo primo viaggio in America, Colombo osserva che gli indios comunicavano tra loro mediante di fumo come soldati in guerra. Questo sistema di trasmissione dell'informazione era dunque noto a molti popoli. In Occidente esso è usato ancora oggi nell'elezione del Papa. Ma proprio qui, più di una volta, il segnale, la fumata bianca o nera, è stato male interpretato dalla folla in attesa. Anche nei tempi antichi si conoscevano gli svantaggi del telegrafo a fumo. Il messaggio doveva essere più semplice e inequivocabile possibile, del tipo prepararsi all'attacco oppure siamo in pericolo. Le deboli truppe dell'imperatore tedesco, prese d'assalto dalle città italiane, riuscirono più di una volta a salvarsi, appiccando il fuoco. Il suo chiarore avvertiva del pericolo le altre truppe accampate su un vasto raggio attorno alla città, come a Pavia nel 1004 e a Ravenna nel 1026. Nel bacino mediterraneo il sistema telegrafico, mediante segnali di fumo e di fuoco, si affermò con successo. L'impero bizantino ideò una catena di fanali di fuoco sulle cime delle montagne, per mezzo dei quali si poteva avvertire tempestivamente la capitale dell'attacco da parte dei musulmani. Pare che nel X secolo gli arabi comunicassero nell'arco di un giorno mediante segnali di fuoco le notizie da Alessandria a Creuta, cioè circa 3.500 km in linea d'aria. Ma dato l'andamento della costa, il tracciato del telegrafo doveva essere più lungo. Gli stati partecipanti alle crociate avevano costruito le loro roccaforti in Terra Santa ad una distanza tale che esse fossero visibili l'una dall'altra. I segnali di fumo e di fuoco presentavano comunque anche evidenti svantaggi. Venivano scorti dal nemico. Nella foschia, nella nebbia, però non si riusciva a riconoscerli e in pianura era difficile trasmetterli. In mare si comunicava con le bandiere. Colombo dice, a questo proposito, che di ritorno dal suo primo viaggio in America cercava di notte di mantenere il più a lungo possibile il contatto con la Nina, la seconda nave per importanza, tramite segnali luminosi. Egli non si pronuncia sui dettagli, non riferisce ad esempio se in questo modo venissero trasmesse intere frasi. Un vero e proprio eliografo fu inventato solo nel 1782 da Christoph Hoffmann, 1721-1807, 10 anni prima del francese Schapp. Nel VI secolo Procopio si rammarica nel constatare che l'arte di trasmettere segnali con la tromba sia stata ora disimparata. In guerra gli ordini semplici continuarono a essere trasmessi con la tromba, anche presso gli Ungari, come riferisce la Vita di Ulrico d'Augusta. In Africa i tamburi costituirono fino al nostro secolo un mezzo di comunicazione anche su distanze molto lunghe. I piccioni viaggiatori furono utilizzati in Oriente forse già attorno al 1000 avanti Cristo. Essi furono impiegati nel primo secolo avanti Cristo per scopi militari e all'inizio del IV secolo dopo Cristo per scopi civili. E sebbene i piccioni nell'epoca preindustriale fossero ideali come mezzo di trasmissione delle notizie, sono veloci, convenienti, facili da mantenere. Essi non furono evidentemente allevati sistematicamente per creare un servizio postale. Nei paesi islamici ci si rese conto dei loro pregi nel IX e nel X secolo. Il sultano Baibars, 1260-1277, adottò il sistema postale dei piccioni viaggiatori, in proporzioni mai viste nella lotta contro gli ultimi baluardi degli stati crociati. Ciò che per noi oggi è divenuto abituale, cioè viaggiare nella velocità maggiore di quella del suono o comunicare per telefono alla velocità della luce, per gli uomini dei tempi antichi poteva tutt'al più essere un sogno. Ci si augurava allora, forse, di entrare in possesso di un anello che bastava rigirare per essere subito trasportati nel luogo desiderato.